Un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Neanderthal. Benvenuti all'ottava puntata di Carogna Virus. Nella trasmissione precedente abbiamo parlato con un nostro compagno che ha vissuto alcuni mesi a Washington in merito alle rivolte che stanno infiammando gli Stati Uniti in seguito all'ennesima uccisione di un giovane nero da parte della polizia, George Floyd. Vorremmo oggi approfondire l'argomento riportando parte di un'intervista ad un avvocato di movimento pubblicata sul sito It's Going Down, sulla mappatura della strategia statale della repressione contro la ribellione. Se è vero che la recente ribellione contro la polizia e la supremazia bianca è stata di rilevanza storica, è vero anche che è stata accompagnata da un tentativo dello Stato di annegarla in un mare di lacrimogeni e proiettili di gomma. Mentre le dimostrazioni e le azioni continuano, lo Stato prepara una strategia di repressione a più lungo termine. Basti pensare che una vasta rete di agenti dell'FBI, avvocati e polizia locale sta passando al setaccio ore di riprese e profili social alla ricerca di obiettivi. Attualmente oltre 10.000 persone sono state arrestate nei cosiddetti Stati Uniti e su circa 75 gravano al momento accuse federali, molte delle quali comportano ampie pene detentive. Inoltre ci sono notizie di agenti dell'FBI che bussano alla porta di coloro che sono stati recentemente arrestati. Spesso alle persone viene chiesto se sono antifa, mentre ad alcuni viene persino proposto di diventare informatori. Mentre il Pentagono si prepara ad affrontare le prossime ribellioni, è importante per noi iniziare a disegnare e organizzare una strategia di difesa a lungo termine, del movimento, che coinvolga tutti i ribelli catturati durante la rivolta. Abbiamo discusso di cosa sta succedendo e cosa possiamo aspettarci con il nostro corrispondente legale. A grandi linee, che cosa è successo per quanto riguarda la repressione dall'inizio delle rivolte? Sappiamo che ci sono state molte accuse federali e molte visite a domicilio da parte dell'FBI. Ce ne puoi parlare?
Sono successe tante cose. In tutto il paese, la polizia ha scatenato incredibili violenze contro i manifestanti, i ribelli, i giornalisti e gli astanti. Innumerevoli persone sono state arrestate e stanno affrontando ogni sorta di accuse statali nei tribunali locali. Ho letto che il numero era di oltre 10.000 arresti a livello nazionale. Inoltre, almeno 74 persone in tutto il paese stanno affrontando accuse federali per i loro presunti ruoli nelle rivolte. Ciò è particolarmente preoccupante perché le accuse federali tendono a comportare sanzioni molto più severe di quelle statali comparabili e hanno meno probabilità di ottenere patteggiamenti. Quindi sono 74 i partecipanti alla rivolta che si troveranno ad affrontare un periodo di detenzione molto pesante, solo tra un paio di settimane. Un numero elevato di persone è stato visitato o contattato da agenti federali, di solito FBI o ATF, ma anche servizi segreti, Dipartimento di Sicurezza Nazionale, ICE o DEA. C'è una lunga storia di questa repressione, specialmente contro i movimenti di liberazione neri e in minor misura i movimenti anarchici. L'FBI è sempre stata una forza di polizia politica. Il loro quartier generale prende il nome da Edgar Hoover, che fondò l'FBI per combattere comunisti anarchici, e poi orchestrò COINTELPRO per distruggere il movimento per la libertà dei neri per quasi tre decenni. Schiacciare questa rivolta, questo movimento, è nel loro stesso DNA. Ma più comprendiamo la loro repressione, meglio possiamo combattere contro di essa. Così ho iniziato a compilare informazioni su tutte le azioni penali relative alla rivolta e a condividerle con altre persone coinvolte nel supporto legale e negli sforzi antirepressione in tutto il paese.
Come si svolgono queste indagini? Quali tattiche e strategie vengono utilizzate per identificare le persone?
La maggior parte dei primi casi che ho esaminato mi sembravano dei semplici procedimenti giudiziari. Ma questa settimana ho visto casi in cui i federali, insieme alle forze dell'ordine locali, si sono sforzati di indagare e identificare persone. Un esempio è stato un caso a Filadelfia, dove una donna è stata accusata di aver bruciato due auto della polizia. Per identificare questa persona presente alla protesta, sono arrivati a usare le registrazioni di acquisti online, account di social media, video promozionali da lavoro, database governativi e commerciali e altro ancora. In questo caso vediamo un legame significativo con i procedimenti per l'inaugurazione del G20 nel 2017-18. Il governo è disposto a investire molte risorse per setacciare internet alla ricerca di foto e video delle proteste e analizzarle in modo estremamente dettagliato per trovare tutte le caratteristiche identificative possibili. Altri modi con cui sono stati in grado di identificare presumibilmente le persone includono la diffusione di foto e video, l'identificazione delle persone sulla base di tatuaggi distintivi che compaiono in precedenti foto segnaletiche o rapporti della polizia o anche sui post sui social media, l'identificazione delle persone in base a capi distintivi di abbigliamento, l'utilizzo di post sui social media che mostrano saccheggi, cocktail molotov, inviti a rivolte o altro, l'utilizzo dei dati sulla posizione del telefono cellulare per confermare la posizione di qualcuno in un determinato momento e l'utilizzo di video e foto inviati in modo anonimo. Inoltre, molte persone sono state catturate nella scena o nelle vicinanze. Dovremmo considerare la possibilità che l'FBI stia usando una sorveglianza elettronica illegale di qualche tipo per intracciare e identificare le persone. Un'altra cosa che abbiamo visto è che l'utilizzo, prima abbastanza raro, delle leggi federali degli anni 60 è diventato più ampio. Si tratta di leggi che sono state create appositamente per criminalizzare e punire i movimenti di resistenza nera e indigeni in particolare e altri movimenti di resistenza in generale. Uno è l'Anti-Riot Act, che è stato approvato nell'ambito dei Civil Rights Act del 68 durante i disordini che seguirono l'assassinio del dottor Martin Luther King Jr. In particolare, parte del ragionamento alla base dell'Anti-Riot Act era la convinzione che agitatori esterni, come Rep Brown, del SNCC, girassero per lo Stato con l'intento di incitare pubblicamente alla rivolta. Questa legge è stata addirittura definita legge Rep Brown. Quindi si tratta di una vecchia strategia per alcuni aspetti. Comunque è una legge che non era stata molto usata dai primi anni 70, ma poi è stata recentemente testata contro il movimento neonazista Rise Above e ora di nuovo utilizzata nelle rivolte per George Floyd. L'altra legge è la legge sul Civil Disorder, un altro prodotto del 68. Anche questa è una legge che non è stata molto usata storicamente, se non contro il movimento indiano-americano negli anni 70, dopo l'occupazione di Wounded Knee, e poi nel 2016-17 contro i Water Protectors indigeni a Standing Rock. Delle molte centinaia di casi penali emersi da Standing Rock, le uniche accuse federali vennero mosse contro gli indigeni. Ora, come l'Anti-Riot Act, anche questa viene usata contro i partecipanti alla rivolta.
Perché queste accuse provengono da un ambito federale?
Il motivo principale è che Trump e il procuratore generale Bill Barr hanno avuto un particolare interesse per le rivolte, la cui conseguenza è stata la promessa di una repressione di tipo federale. Presumo che ogni ufficio dell'FBI nel paese e ogni procura degli Stati Uniti abbia ricevuto istruzioni specifiche per iniziare o intensificare le indagini sulle rivolte e selezionare i casi da perseguire. Il governo ha sempre reagito in modo estremamente duro ai movimenti di resistenza neri, sia nelle strade che nei tribunali. L'accusa federale tende a comportare sanzioni molto più significative e i federali hanno più risorse da investire nei casi che seguono rispetto ai pubblici ministeri locali, che sono spesso sovraccarichi. I procedimenti federali sono molto più efficaci nel punire le persone che si sono ribellate e hanno combattuto contro lo stato di polizia razzista. Di solito i federali scelgono i casi da seguire in base a una varietà di fattori. A volte c'è un interesse federale particolare, ad esempio una persona è stata accusata di aver danneggiato una proprietà federale per aver presumibilmente applicato della vernice a spruzzo sul Lincoln Memorial a Washington DC e ad Oakland due seguaci del movimento Boogaloo di destra hanno sparato a due ufficiali del Federal Protective Service, uccidendone uno tra l'altro, fuori dal tribunale federale in prossimità delle proteste. A volte un caso eccezionalmente complesso e solo i federali hanno le risorse per investigare e perseguire in modo efficace, come i grandi crimini dei colletti bianchi o i casi complessi di criminalità organizzata. Altri fattori tendono ad essere un po' più politici e arbitrari, come il voler far affrontare una punizione particolarmente grave a una determinata persona sulla base del suo background o delle sue azioni. Molti dei casi di incendio doloso e uso di molotov rientrano in questa categoria in una certa misura. I federali hanno sempre avuto un vivo interesse per i casi di cocktail molotov, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno i molotov. Infine, ci sono quei casi in cui vogliono solo inviare un messaggio alla società, l'equivalente legale del colpisce e terrorizza. Ogni volta che qualcuno viene perseguito per attività politiche, questo fattore è in qualche modo, se non del tutto, in gioco. Stiamo assistendo a molti crimini non eccezionali da parte di persone non eccezionali che i federali hanno deciso di trasformare in un esempio pubblico di repressione. Una persona è accusata di disordine civile e sta scontando una pena fino a 5 anni di prigione per aver presumibilmente tentato di attraversare il cordone di polizia con il suo corpo, per poi rimanere inerte in un atto di resistenza passiva quando la polizia l'ha arrestato. Si tratta di una cazzata, ma i federali hanno deciso che questa persona deve beccarsi la prigione federale per un paio d'anni. L'unico vero scopo è l'intimidazione collettiva. Altri esempi sono i federali che applicano l'accusa di disordine civile per il lancio di un mattone attraverso il finestrino di una macchina della polizia. Nella maggior parte dei casi sarebbe un reato minore, ma non all'interno di un tribunale federale. Un'altra persona ha presumibilmente lanciato una bottiglia d'acqua contro la polizia per poi correre via quando la polizia ha cercato di arrestarlo. Quando la polizia l'ha placcato, è stata trovata, sempre presumibilmente, una pistola nascosta e circa un grammo di marijuana. Ora i federali lo stanno accusando di possesso di arma da fuoco illegale e rischia una pena fino a 10 anni di prigione. Anche quando il reato presunto è più grave, i federali hanno perseguito punizioni straordinarie che non sembrano affatto commisurate allo stesso. Due persone a New York stanno confrontando potenziali condanne di 45 anni per aver presumibilmente lanciato un cocktail Molotov in una macchina della polizia vuota. Indipendentemente da ciò che si possa pensare di particolari tattiche, un potenziale ergastolo per una macchina della polizia in fiamme è ridicolo e draconiano. Ci si sorprende spesso nell'apprendere che i federali sono autorizzati a perseguire questi crimini apparentemente ordinari, ma il campo di azione della procura federale si è ampliato notevolmente nel corso del XX secolo e ora può comprendere quasi tutto.
Il procuratore generale Bill Barr, insieme a Trump, ne ha fatta una missione personale per reprimere il movimento antifa, anche se attualmente sta perdendo forza a causa degli stessi report dell'FBI, della mancanza di prove e sui casi di estrema destra che ammazza gente a destra e a manca. Qual è la tua impressione sulla fretta che ha lo Stato di demonizzare anarchici e antifascisti?
Questo è un vecchio cliché che le autorità usano da sempre per spostare l'attenzione dalle rivolte popolari. I dettagli variano, ma la narrativa generale no. È la classica storia dell'agitatore esterno, molto usata anche durante il movimento per la libertà dei neri negli anni 60. Anarchici e antifascisti sono obiettivi facili e politicamente convenienti. Molte persone non sanno molto sull'anarchismo e l'opinione più diffusa è quella di violenza, caos, disordine. Inoltre gli anarchici e gli antifascisti sono sempre stati una spina nel fianco dell'estrema destra e dello stesso regime di Trump. Dare la colpa agli antifa è un argomento centrale per l'elettorato di Trump da almeno 3 anni. Questo implica che può ottenerne l'approvazione senza rischiare nulla.
Nei documenti rilasciati, l'FBI ha dichiarato di non aver trovato prove del coinvolgimento di antifa nella rivolta del 31 maggio, una delle notti più intense delle rivolte. Le successive relazioni hanno confermato la stessa versione. Allo stesso tempo, si sente sempre più parlare dell'FBI che bussa alla porta e del fatto che viene chiesto alle persone quali siano le loro opinioni sul fascismo e se si identificano come antifa.
Per i servi del Dipartimento di Giustizia, solo perché non hanno trovato alcuna prova non significa che la prova non esista, devono solo trovarla. Quindi scuotono gli alberi e vedono cosa cade. Se non riescono a trovare le prove del coinvolgimento antifascista, è probabile che ne produrranno loro. Dovremmo prepararci per un'escalation delle molestie e della sorveglianza federale, e dobbiamo prepararci anche a un mandato di comparizione.
L'FBI che bussa alla porta sta diventando una pratica sempre più frequente. Come dovremmo considerarla dal punto di vista dell'FBI? Cosa sperano di cavarne? Quali messaggi stanno cercando di inviare, se lo stanno facendo?
Bussare alla porta serve a vari scopi. Innanzitutto, nonostante tutti i nostri sforzi, a volte le persone parlano. E l'FBI sa come far parlare le persone. Un numero non insignificante dei casi di rivolta attualmente perseguiti dai federali coinvolge persone che presumibilmente hanno rilasciato dichiarazioni incriminanti all'FBI, dopo che gli è stato detto di avere il diritto di tacere e il diritto a un avvocato. L'FBI ha degli obiettivi determinati quando parla con le persone. A volte vogliono informazioni specifiche su un crimine specifico. Potrebbero anche essere informazioni che già conoscono e vogliono solo sentirtene parlare così da poterti incastrare in seguito. Altre volte stanno solo raccogliendo informazioni generali sui movimenti, elementi che possono usare come sfondo o come pista per altre indagini, vulnerabilità che possono sfruttare, punti chiave che possono prendere di mira. La mappatura delle relazioni e delle dinamiche sociali tra le persone è estremamente utile nelle campagne di repressione, più sanno e più sono efficaci. Inoltre, raccolgono informazioni anche quando le persone non parlano. Chi sembrava fiducioso e chi sembrava spaventato, chi ha chiamato l'avvocato e chi no, chi parla in maniera diffusa della visita che l'FBI gli ha fatto e chi no, cosa hanno visto a casa tua dalla finestra principale o nel momento in cui hai aperto la porta, prima che ti rendessi conto che era l'FBI. Infine, intimidiscono le persone e ne sconvolgono la vita. L'FBI che ti bussa alla porta è una cosa stressante e violenta. Ancora di più se ti visitano al lavoro o vanno a casa di un membro della tua famiglia. Alcune persone decidono di correre meno rischi se credono che i federali li tengono d'occhio. Alcuni potrebbero allontanarsi del tutto dai movimenti e dalle comunità politiche di riferimento, sia temporaneamente che permanentemente. A volte le persone diventano paranoiche, non solo verso l'FBI, ma verso chi le circonda, che potrebbe essere negligente o malizioso e parlare. Tutto ciò può avere un serio effetto intimidatorio sull'attività di movimento. Insomma, vogliono farci diventare gli sbirri di noi stessi.
La popolarità del movimento Black Lives Matter e la crescente rabbia nei confronti della polizia hanno qualche influenza su come lo Stato pensa di riuscire a cavarsela?
Questo momento sembra piuttosto senza precedenti per molti aspetti, almeno per quel che posso dire. Ho sentito fare molti paragoni con gli anni 60. Non riesco a pensare a un altro movimento o rivolta sociale che abbia avuto una risonanza così diffusa e soprattutto che si sia diffuso con questa rapidità successiva a quegli anni. Sappiamo che storicamente il sostegno pubblico alle persone accusate può aiutare a migliorare la loro condizione. Sfortunatamente i procedimenti giudiziari federali rimangono più isolati da questo sentimento popolare. A differenza della maggior parte dei procuratori locali che vengono eletti, i procuratori federali sono nominati in modo da non essere condizionati da eventi politici, in quanto sostenuti dal presidente e dal procuratore generale. Inoltre i distretti federali sono molto più grandi delle singole contee e quindi disegnano un pool di giudici più ampio che comprende aree rurali e suburbane più conservatrici.
Prevedi che il governo risponda in maniera simile alle proteste per l'inaugurazione del G20 e cerchi di creare un'elaborata rete di accuse?
Il punto cruciale dell'accusa del G20 era la presunta colpevolezza basata sulla semplice presenza a quella manifestazione. Non importava se fossi un giornalista, un medico, un osservatore legale, un osservatore basta. Se pensavano che fossi coinvolto in quella manifestazione in qualche modo, eri considerato colpevole anche dell'attacco di beni pubblici e privati, avvenuto durante la stessa. Ma il G20 è stato un disastro per il governo, è stato estremamente costoso anche per noi sotto vari aspetti, ma legalmente e politicamente abbiamo vinto quella lotta. Quindi non mi aspetto che desiderino ancora una rivincita, soprattutto quando lo slancio politico è già contro di loro. Inoltre, penso che possano raggiungere un risultato uguale o maggiore attraverso un numero elevato di procedimenti selettivi e mirati. Già il nostro movimento si trova di fronte a dozzine di nuovi prigionieri politici, proprio nel sistema federale, alcuni dei quali potrebbero essere prigionieri per molto tempo. Quindi stiamo già osservando un enorme sforzo di supporto a lungo termine per molte persone in tutto il paese.
Thank you. Siete ora collegati con la segreteria telefonica di Radio Neanderthal. Al momento siamo impegnati in altra conversazione. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico.
Pronto Radio Neanderthal, siamo l'Alvise e la Elena di ritorno in suolo patrio. Volevamo ringraziare intanto il Delu per quelle mozzarelline che ci ha mandato che si sciolgono in bocca come un bambino nell'acido.
E poi volevamo chiedergli, Delu, hai mica il numero dell'Elon Musk?
Ti stoppo subito, non è per quella storia del razzo che alla fine non ha voluto i nostri, ha preferito costruirsene uno lui, vabbè. Comunque, noi non serviamo rancore, anche perché nel dizionario degli affari la parola rancore mi corrisponde solo all'industria del rap del tuffello.
E quei razzetti comunque alla fine li abbiamo piazzati, hanno trovato la giusta ubicazione.
Meno male che c'è la Corea.
Tac!
È per quel progettino che abbiamo in ballo da tempo e adesso ci sembra il momento di tirarlo fuori.
Oh, che poi in questo caso tirarlo fuori mi casca proprio come un ferroviere anarchico dalla finestra, a pennelli.
Delu, diciamocelo, qua facciamo tanto i progrediti ma siamo rimasti alla coppola e alla lupara.
E il mercato del sesso sta rallentando come il traffico a fine giugno quando i nonni portano i nipoti al mare, va 25 all'ora.
Ma insomma, ai tempi nostri ci si ammucchiava che era una bellezza, tanto il giorno dopo, ma chi ti conosce?
E sti qua si ammucchiano solo a parole, nel senso che parlano e basta, non fanno altro che darsi tutti ste sigle che sembrano catene di supermercati. Ma non se lo ricordano che noi le sigle le abbiamo date anni fa ai sindacati? E lo sappiamo tutti che fine hanno fatto quelli lì.
Sono rimaste solo le sigle.
E intanto del ciula ciula vero non si fa mica più.
No.
Ma ti ricordi, Delu, che gran feste che abbiamo fatto?
Con la Deborah, che in realtà si chiamava Luigi.
Ma non importava mica a nessuno che si chiamasse Luigi, Tanto il giorno dopo, ma
chi
ti
conosce? Ma io dico, vuoi essere quello che vuoi? Sì. L'importante nella società moderna non è mica quello che sei, è quello che hai. Al di là di questo puoi essere quello che vuoi.
E basta che sti maroni li svuotiamo e non li riempiamo, se no siamo tutti nervosi. E si sa che quando il popolo è nervoso la rivoluzione non la fa, ma nemmeno compra.
L'unica etichetta che conta è quella del prezzo.
Comunque, senti il piano. Intanto che questi decidono, prima che ci vada tutto a male, quei 3.000 barili di silicone se li ha comprati l'Egitto, che i turisti occidentali vogliono due gobbe invece di una.
E mi ha riconvertito i dromedari in cammelli.
Poi quei 7.000 litri di ormoni li abbiamo messi negli omogenizzati, che tanto è statistico che ormai si cresce più in fretta, no? E intanto ti abbiamo trovato la soluzione. Cyborg sex.
È il futuro, Delu.
Tra l'altro l'inglese mi fa richiamo. Dopo il lockdown e il droplet, il cyborg sex, tac, è smart.
Poi il distanziamento sociale ci ha fatto da apripista, non ci si tocca più.
No.
E abbiamo visto che alla gente sta bene così.
Tac,
tac, tac, ti impiantiamo un bel cosino sotto pelle e quando ti sale la bestia lo fai con chi vuoi e dove vuoi, ma in solitudine, basta pensarlo.
Così, senti? Senti che bello.
Ma che te lo sei impiantato anche te?
Ma va, era per far capire. Io quando mi sale la bestia salto su un aereo e vado a Madagascar.
Ah, quanti ricordi.
In conclusione, Delu, organizzaci un incontro col The Mask, o magari da te.
Dai che ci mangiamo una mozzarellina delle tue.
A proposito di mozzarelle, non penserai mica che dopo sta storia di Mondragone ci è saltato il contrattino con la Bulgaria?
Ma va!
I don't Ed ora, cari ascoltatori di Radio Neanderthal, un contributo dall'Ecuador. Buon ascolto.
Ciao, sono Santiago, sono un musicista e abito qua a Quito, Ecuador. Sono ecuatoriano e vi parlerò un po' della situazione, come me la sono vissuto io con la pandemia. Come prima cosa, penso sia importante capire che la situazione qua all'Ecuador prima della pandemia è stato già un caos. E storicamente è sempre stato un caos, ma a ottobre noi abbiamo avuto delle rivolte molto grosse con morti e allora tutto questo fa parte di una storia abbastanza tragica. In ottobre il popolo ecuatoriano si è alzato, siamo usciti in strada a manifestare, ci sono state delle grandi rivolte con più o meno 18 morti, e perché il presidente attuale, Lenin Moreno, come politica col trattato al FMI, al Fondo Monetario Internazionale, ha tolto il sussidio della gasolina, del gasolio. Allora, logicamente, si toglie il sussidio al gasolio e tutto diventa più costoso. I più danificati erano gli indigeni. Gli indigeni qua all'Ecuador non si vedono perché stanno in campagna e sono quelli che ci danno da mangiare. E grazie a loro sforzo è che la gente della città possiamo mangiare, no? Allora c'è stato fondamentale la loro partecipazione in questa rivolta e c'è stato un levantamento indigena. Vuol dire che tutti gli indigeni di diversi luoghi dall'Ecuador sono venuti qua in città a fare questo levantamento, questa rivolta. E noi cittadini, la gente della città, lo abbiamo appoggiato, siamo stati lì a fianco per aiutare in diverse situazioni, no? Allora il discontento verso il governo c'è stato molto grosso, da per sempre, però in questa situazione molto particolare. Questo di una o un'altra maniera ci ha aiutato come antecedente alla crisi della pandemia, perché meno male questa anche solidarietà, questo spirito ribelle c'è stato lì. Noi qua all'Ecuador siamo una colonia economica degli americani, noi qua usiamo il dollaro, non ce l'abbiamo più la nostra moneta locale. E l'accordo che il presidente attuale ha fatto con l'FMI è veramente catastrofico, senza parole, e praticamente sta vendendo all'Ecuador a mani degli Stati Uniti. Sappiamo tutti quello cosa vuol dire. Allora, con questo antecedente politico della situazione di crisi nell'Ecuador, che alla fine, grazie alla rivolta che c'è stato qua, non si è tolto il sussidio del gasolio, no? E allora arriva questo virus, arriva Covid-19 in una situazione dove la salute è già molto precaria qua nel paese, no? E salute, educazione e alimentazione, disgraziatamente è molto precaria, quando qua ce l'abbiamo tutti i ricorsi per avere una bella alimentazione, una buona salute, però sempre i politici fanno che i soldi a grossi modi vanno nelle loro tasche, allora non ci approfittiamo e non abbiamo una assicurazione sociale decente. neanche vicina a decente. Allora, logicamente è che questa pandemia ha colpito ferocemente l'Ecuador. Se senza nessuna pandemia, la situazione della salute pubblica qua è una tragedia, allora è facile immaginare che con una pandemia del genere le cose diventano molto brutte. Dal primo contagio registrato qua ufficiale, che è dal 29 da febbraio, e alla data attuale qua all'Ecuador siamo quasi sui 5.000 morti, quelli che parlano di date ufficiali, logicamente, e nessuno ne sa quali saranno i numeri veri. I primi mesi è stata veramente tragica la situazione a Guayaquil, è una città di porto sulla costa, e morti ovunque, nelle case, morti che stavano in putrefazione, e morti ovunque nelle strade, e sono stati scene di avvoltoi che si mangiavano i cadaveri per strada, e quello sono stati i primi mesi di panico, specialmente a Guayaquil. Qua a Quito abbiamo una cultura un po' diversa da quelli della costa, ci sono due regioni abbastanza diverse, cioè più conservatrici, no? E più paurosi qua in città a Quito. E a Guayaquil la gente continuava a uscire, e logicamente doveva uscire perché a livello di povertà, a livello di violenza in casa, la situazione era veramente stata male. Qua nel periodo di confinamento ci sono stati finora 200 bambini e bambine spariti, rubati, e 70% di questi sono bimbe, e è facile da immaginare dove vanno a finire questi bimbe. Come prima misura immediata, il governo ha fatto il coprifuoco, e la polizia e i militari, e come al solito, hanno fatto proprio dei bastardi a pestare la gente, a umiliare la gente che si trovava in strada, ad esempio a tagliare i capelli ai ragazzi che stavano per strada, a picchiarci malamente. Qua per fortuna non è capitato tanto quello che è capitato in altri paesi, che la gente è diventata gli stessi sbirri, no? di infamare l'altra gente. Qua con l'antecedente d'ottobre e l'odio verso la polizia e i militari è una cosa comune dalla gente normale, e allora per fortuna almeno no. Almeno qua un po' ci siamo guardato le spalle tra vicini, tra amici, tra neanche compagni, la quale la verità non c'è un movimento forte, i movimenti politici da sinistra che esistono sono abbastanza partidari, no? da partiti politici. E pochi movimenti autonomi, da qualche centro sociale sì, centro culturale, però praticamente in questo periodo non si è potuto fare una gran cosa a quel livello. Quello che è stato bello è che la gente dai quartieri, dalla gente comune, si è stata dando una mano tra i vicini, e quello secondo me è delle cose più belle che hanno successo, no? L'aiuta comunitaria, l'aiuta con dei cibo, con alimenti e vestiti, ad esempio, proprio a livello volontario, senza neanche essere parte di un gruppo di compagni, no? È proprio uscito abbastanza questo senso di solidarietà. E mentre la gente qua siamo stati solidari tra i vicini, e i politici hanno fatto delle schifezze totali, e hanno fatto dei contratti e hanno comprato delle cose medici, ad esempio mascherine, con soprapprezzi, ma da paura, neanche da un 10%, 50%, ma stiamo parlando anche sopra i pezzi di 2000%, dalle mascherine, dai termometri e da ambulanze. Allora questi qua hanno fatto veramente il peggio del suo, no? A livello proprio infame, di approfittarsi una situazione tragica per rubare, irrubare nelle nostre facce. Qua proprio a vergogna, a una maniera senza parole da descrivere, come tutti i politici. E qua hanno abbassato il salario minimo vitale per il popolo, ma tutti i politici rimangono con il loro salario intatto, no? E a guadagnare proprio senza fare nulla, anzi, rubando nella faccia della gente. Attualmente ci sono circa 141 casi di corruzione in azione giuridica penale, di quelli che si sa, no? E come dicevo prima, dalle mascherine per termometro all'ambulanza, e qua poi hanno fatto delle distribuzione di cose alimentari, e anche in quelli hanno rubato. Da il container dove venivano il cibo hanno fatto sovrapprezzo, hanno fatto i contratti con gli amici dei politici per metterci il cibo che stavano facendo le donazioni, cioè dappertutto uno schifo a livello infame. In mezzo a tutto questo hanno tolto il bilancio economico all'educazione, e ci sono stati la gente che usciva in strada per manifestare anche contro questo. E logicamente hanno usato il confinamento per politicamente fare le mosse che non hanno potuto fare durante ottobre, quando siamo usciti in strada a manifestare. E questa è la seconda tragedia, no? Che tutti in casa, tutti chiusi, e i politici continuano a fare il solito suo, e il paese continua ad essere una colonia degli Stati Uniti. E quello è un po' il panorama qua, come all'Ecuador. È dura, c'è tanta già povertà, e c'è povertà estrema, logicamente, gente che ha avuto difficoltà anche per mangiare nel giorno, e i politici che rubano proprio a manetta. E i politici qua sono veramente degli schifosi. E grazie per ascoltare, vi saluto dall'Ecuador, un abbraccio forte.
uccide più del coronavirus.
Google Translator.
Uccide più del coronavirus.
L'FBI, i colpi alla porta inattesi.
Uccide più del coronavirus.
Il vino che diventa aceto. Il cesso occupato a prima mattina.
Uccide più del coronavirus.
Trump e i Boogaloo Boys.
Uccide più del coronavirus.
I magistrati, i giudici e affini.
Uccide più del coronavirus.
I cani robot, le zanzare.
Uccide più del coronavirus.
L'asfalto rovente.
Uccide più del coronavirus.
Le partenze intelligenti.
Uccide più del coronavirus. Alcuni dati potrebbero essere stati alterati. Alcuni dati potrebbero essere stati alterati. Alcuni dati potrebbero essere stati alterati!
Il 1 luglio a Torino si è tenuta la prima udienza di appello del processo Scriptamanent. All'inizio del processo gli avvocati hanno sollevato un'eccezione di ammissibilità per il ricorso in appello del PM Sparagna. Infatti Sparagna aveva presentato il ricorso 2 giorni dopo il termine massimo previsto dalla legge. Dopo la Camera di Consiglio, la Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso. Questa cosa l'ha fatta attraverso delle acrobazie argomentative, infatti numerose sentenze di Cassazione sanciscono il contrario. Evidentemente le regole procedurali valgono solo per gli imputati. Comunque noi esprimiamo massima solidarietà ai compagni e le compagne detenute e indagati per questa operazione.
Si dà il caso che siamo giunti alla fine dell'ottava puntata di Carogna Virus. Come di consueto, un abbraccio circolare a tutti gli ascoltatori di Radio Neanderthal e so già cosa state pensando, che vi sono mancato. Per mezzo che la pioggia e la lota fussò tutte le strade, con paciccio di malannata ci aggiranno con la ciuccia e l'usciare a balla. La ruota accappò mienza la lota e si cappottò con paciccio con tutta la ciuccia e l'usciare a balla. L'usciare a balla si scasciò tutto. La ciuccia morse e con paciccio di malannata si spezzò lo cuturzo.